di Joe.it e la storia continua.
...1948... un anno eccezionale. Ci sono nato io. Questa è la seconda parte. Il giorno prima dell'elezione di Einaudi, Arturo Toscanini è sceso dalla motonave Saturnia sul molo del porto di Napoli. È appena spuntata all'alba e lo attendono le figlie Wanda e Wally. La bacchetta di Toscanini ridà ad un colpo alla Scala tutto l'antico prestigio. Diventa quasi il simbolo della resurrezione culturale del paese. Ma intanto a Venezia, nelle sale della Biennale, la folla dei visitatori può ammirare i quadri di De Chirico, Campigli, De Pisis, Morandi, Giorgio De Chirico e fa parlare di sé anche fuori dalla mostra. Chiede agli organizzatori 5 milioni come risarcimento dei danni. Sostiene che le sue opere sono state esposte arbitrariamente e per giunta a casaccio, così da favorire l'affermazione di Morandi nel primo premio previsto, un assegno di 500.000 lire. Quella dei premi, d'altra parte, è una tradizione che proprio ora ritrova organizzatori e finanziatori. Soprattutto si tratta di riconoscimenti letterari. Il premio Mondadori, 100.000 lire, è vinto da Milena Milani. Ungaretti ottiene un San Babila, 200.000 lire. Particolarmente prestigioso il Firenze per i nomi dei giurati, tra i quali Montale e Palazzeschi. L'Audomia Bonanni vince il premio degli Amici della Domenica, 127.200 lire, messi insieme dai frequentatori del Salotto Romano di Goffredo e Maria Bellonci. Fra tanti allori, una risonanza all'estero, quella di Venezia, destinato al cinema. Tocca a Laurence Olivier per L'Amleto. Il cinema italiano sta assumendo un posto di primo piano in Europa, e questo scrive in occasione del Festival veneziano la rivista Time. Blasetti, Lattuada, Zampa, Soldati e soprattutto Rossellini e De Sica hanno conquistato i critici di New York. Al primo affacciarsi dell'estate tornano in primo piano le vicende internazionali. Nello spazio di 40 giorni, fra maggio e giugno, 3 fatti sconvolgono la geografia politica in Europa e in Medio Oriente. Il 15 maggio è la data fissata dall'ONU per la scadenza del mandato fiduciario dell'Inghilterra in Palestina. Il giorno prima, il Consiglio Nazionale Ebraico proclama a Tel Aviv la fondazione dello Stato di Israele. Si parla di una nuova sfida lanciata da David contro Golia. Si aggiunge che questa volta David non ha sempre la fionda. Sembra una profezia fondata. Nelle prime ore che seguono la nascita di Israele, gli eserciti delle nazioni arabe, che hanno rifiutato la spartizione della regione proposta dall'ONU, conquistano Gaza con 2 colonne egiziane. Dal ponte di Allenby, la legione araba, addestrata da un ufficiale inglese, John Glubb Pasha, attraversa facilmente il Giordano marciando verso Gerusalemme. Ma gli israeliani si rivelano molto più forti del previsto. La resistenza militare, organizzata da Ben Gurion, capo del primo governo ebraico, dopo 2000 anni di diaspora, ha successo. Si combatte ancora in Medio Oriente, nel deserto e tra le mura di Gerusalemme, quando esplode la crisi a Berlino. Il 24 giugno, il comando militare sovietico decreta il blocco della vecchia capitale, impedendo i collegamenti tra la città e la parte della Germania controllata dalle truppe anglo-franco-americane. Gli alleati riescono con un gigantesco ponte aereo a rifornire ugualmente i berlinesi, mentre il mondo trattiene il fiato nel timore di un'altra guerra. In realtà le cancellerie delle nazioni vincitrici si stanno orientando ad accettare come un fatto compiuto la spartizione della Germania in due zone. C'è appena il tempo di riprendersi dall'emozione che una nuova clamorosa notizia appare il 26 giugno sulle colonne del Manchester Guardian. Da qui rimbalza nelle prime pagine di tutti i giorni del mondo. È la notizia di una improvvisa rottura tra Jugoslavia e Russia. Con quali conseguenze? Soltanto due giorni dopo, il Rude Pravo, organo del Partito Comunista Cecoslovacco, annuncia ufficialmente che la Jugoslavia è stata espulsa dal Cominform, l'organizzazione internazionale dai partiti comunisti fedeli a Mosca. Tito, colpevole di aver rivendicato l'autonomia del suo partito e l'indipendenza della Jugoslavia rispetto al Cremlino, è accusato di propaganda trotskista e controrivoluzionismo. In più, il leader jugoslavo viene descritto come un vizioso che ama i piaceri e il lusso. Il 14 luglio a Roma, lo studente Antonio Pallante spara 4 colpi di pistola contro Palmiro Togliatti. Lo ferisce gravemente. Una drammatica tensione si propaga in tutto il paese. Il PCI e l'organizzazione sindacale CGL mobilitano la base. Gli operai entrano in sciopero. Molti uffici si svuotano. Nelle due tragiche giornate che seguono si contano morti e feriti tra le forze dell'ordine e tra i civili. Alla fine, Giuseppe Di Vittorio, il leader dei sindacati, impone la moderazione. Da via delle botteghe oscure, lo Stato Maggiore del PCI invita la calma. Le condizioni del leader comunista migliorano lentamente. Fermenti di agitazione continuano durante l'estate a divampare qua e là. I contadini si battono per la riforma agraria. Gli operai chiedono salari più alti e orari meno gravosi. I disoccupati chiedono un lavoro. Soprattutto in Emilia, in Toscana e nelle regioni del sud, gli scioperi scoppiano improvvisi come scintille. Poi si spengono senza lasciare nessuna traccia apparente. A Siena, un giorno, sembra che stia per esplodere una vera rivolta. Le campagne e i monti vicini sono in mano ai ribelli. La città è presidiata dalla polizia. Poche settimane dopo, come se niente fosse successo, 40.000 spettatori riempiono la piazza del campo per assistere alla corsa del Palio. Gli unici scontri della giornata sono quelli tra i sostenitori delle poste contrade. In un difficile quadro sindacale arriva la spaccatura della CGL in due tronconi. La corrente cristiana, guidata da Pastore Rapelli, si prepara a costituire la CISL. L'unità sindacale non ha retto alla divisione delle forze politiche. Ne avrebbe potuto essere anche altrimenti, dati i legami che esistono fra i sindacati e i partiti. Eppure, tra sussulti e contraddizioni, la stabilità sociale si consolida ogni giorno di più. In agosto, De Gasperi parte per le vacanze in Valsugana, le prime tranquille dalla fine della guerra. Pochi giorni prima, il Parlamento ha incominciato a discutere un piano presentato dal Ministro del Lavoro, Amintore Fanfani. Un pacchetto di proposte destinate, nelle intenzioni del Ministro, ad alleviare la disoccupazione, soprattutto attraverso massicci interventi del settore dell'edilizia. In Cina, l'armata di Lin Piao, il più stretto collaboratore di Mao Tse-tung, completa l'assedio di Pechino. E la sorte dei nazionalisti di Chiang Kai-shek è ormai segnata. Negli Stati Uniti, il presidente Truman vince le elezioni. Nessuno l'aveva previsto. Ha sbagliato perfino l'infallibile sondaggio Gallup. Le ultime settimane dell'anno trascorrono finalmente quiete. Il 1948 si spegne come un vulcano ormai esausto, dopo aver provocato tanti grandi sconvolgimenti.